la durissima denuncia dei sindaci, così hanno ucciso la Val Seriana. L'allarme. I primi morti. Il silenzio di regione e governo. E la mancata zona rossa. I primi cittadini alzano e membro i due paesi martiri della pandemia. Ci hanno lasciato soli. Di Gigi Riva, 05 giugno 2020. Soli. Abbandonati. Ci sono le inchieste del procuratore facente funzione di Bergamo Maria Cristina Rota su eventuali colpe per la diffusione del coronavirus che arriveranno prima o poi a una conclusione giudiziaria. Ci sono state, ci saranno le polemiche. Un dato è già certo, alzano Lombardo e Nembro, due dei paesi martire in Val Seriana, sono stati dimenticati dalle autorità regionali e nazionali. Camillo Bertocchi, 44 anni, sindaco di Alzano, leghista e alla guida di una giunta di centrodestra, racconta di un sentimento che persiste anche tre mesi dopo i giorni fatali che potevano attenuare il destino dei lutti a catena, i 108 morti di marzo contro i 12 dell'anno precedente nello stesso periodo in una comunità di 14.000 abitanti, soli, lo ribadisco, soli. Nonostante lettere, richieste di aiuti, di spiegazioni, di confronto, nessuno né da Roma né da Milano ci ha mai risposto. Non Giuseppe Conte, non il ministro Roberto Speranza, non i responsabili degli altri dicasteri, non Giulio Gallera, l'assessore al welfare, non Attilio Fontana, presidente della Lombardia, che pure fanno parte della sua stessa area politica, mai sentito nessuno di loro durante tutta l'emergenza. E Alzano non è un paese qualunque. Qui c'è l'ospedale Pesenti Fenaroli, sospettato di essere stato veicolo di contagio, e gli infiniti punti di domanda sul suo pronto soccorso, chiuso e riaperto in poche ore, a differenza di quanto avvenuto poco prima a Codogno, la domenica 23 febbraio, quando si ebbe contezza del grande pericolo, ed esplose la paura. Bertocchi rievoca il clima surreale dei primi giorni di marzo, quando dai media, e solo dai media, gli amministratori locali apprendevano che la zona rossa era lì per essere approvata. Fontana dichiarava di essere in contatto con il presidente del consiglio per arrivare a un decreto che dovrebbe dettare le regole. La protezione civile era stata allertata, quella protezione civile che proprio a Alzano Lombardo era di fatto nata nel 1976 quando l'ingegner Pesenti delle cartiere Pigna partì con 40 dipendenti per aiutare il Friuli devastato dal terremoto, incontrò il commissario straordinario Giuseppe Zamberletti e gli diede l'idea di creare un corpo nazionale da usare in caso di catastrofi. In quei giorni di inizio marzo l'Hotel Continental di Osio Sotto era diventato la base di carabinieri e poliziotti, i soldati dell'esercito facevano le prove generali del blocco, ci sono le fotografie che lo documentano. E io, dice il sindaco, aspettavo tutte le sere alle 19 l'annuncio ufficiale, orario non casuale, con le persone tornate a casa per evitare un possibile fuggi-fuggi. Decisione che, come Godot, non è mai arrivata finché il 7 marzo il governo ha optato per la zona arancione nell'intera Lombardia e alcune province limitrofe. E questo nonostante l'Istituto Superiore di Sanità avesse raccomandato già dal 2 marzo la drastica chiusura dei due centri così esposti al virus e dove i casi di infetti aumentavano in modo esponenziale. Noi, ancora Bertocchi, avremmo saputo soltanto 15 giorni dopo degli illustri pronunciamenti a favore di misure che non sono state adottate. Per questo prese carta e penna per scrivere all'intero esecutivo e chiedere di avere copia della relazione del Comitato Tecnico Scientifico. Come risposta, il silenzio. A oggi sono ancora in attesa di quel documento, leggendo il quale forse potrebbe avere almeno la soddisfazione di sapere a posteriori, anche se ormai non serve più a nulla, di come era stata concepita la zona rossa fantasma. Allora circolavano le voci più disparate su come doveva essere attuata la sua reale estensione. Da Bergamo verso la valle non c'è soluzione di continuità abitativa, è di fatto una città lineare e infatti si parlava del coinvolgimento di 250.000 persone, 10 volte i cittadini di Alzano e Nembro. L'assessore Gallera avrebbe confessato più di un mese dopo e sulla scia di Giuseppe Conte che la regione avrebbe potuto muoversi autonomamente senza aspettare l'esecutivo, trattandosi di competenze concorrenti, e che come tali stanno ora scatenando lo scaricabarile nel timore di responsabilità penali. E se fosse poi trattato solo della zona rossa, Bertocchi si è sentito abbandonato anche quando nessuno mi ha mai risposto sui dispositivi di protezione individuale perché non c'erano proprio, non c'era un piano contro le pandemie che avrebbe dovuto esserci. Ci siamo dovuti arrangiare, ci siamo inventati una centrale di acquisti, abbiamo racimolato 100.000 euro, ci siamo dotati di ossigeno, gorgogliatori, saturimetri, e abbiamo messo in piedi una task force di 100 persone, 30 dipendenti comunali e 70 volontari. Benché Claudio Cancelli, il primo cittadino di Nembro, guidi una giunta di centrosinistra, dunque di diverso colore, tra i sindaci dei due paesi limitrofi e accomunati nella disgrazia ci sono sempre state visione e intenti comuni. Nel marzo crudele Cancelli ha contato 144 vittime tra i suoi concittadini e su una popolazione di 11.500 persone, una carneficina. Cancelli parte da una denuncia di carattere generale. È mancata soprattutto la capacità di prendersi responsabilità politiche, e questo succede quando, come è purtroppo costume da noi, si collocano in ruoli decisivi uomini fedeli a chi comanda invece di uomini capaci. La mancanza di coraggio ha rallentato il processo decisionale, è chiaro che se ci fosse stata rapidità avremmo rallentato il contagio, dunque la zona rossa avrebbe diminuito i lutti. Il primo provvedimento a Codogno fu sostanzialmente scritto di concerto tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia. Io mi aspettavo che per la Valle Seriana sarebbe successo altrettanto, ma era già cominciato il conflitto tra le due istituzioni. Fossero stati della stessa parrocchia politica si sarebbero seduti allo stesso tavolo e avrebbero concordato una linea. La parrocchia avrebbe dovuto essere l'Italia. Non nega il sindaco di Nembro le preoccupazioni degli imprenditori in un'area ricca e produttiva dove si contano 376 aziende per 3.700 dipendenti e un fatturato dei tempi normali di 800 milioni di euro. Temevano le disdette di contratti già firmati, di non poter rispettare i tempi di produzione. E tuttavia si stavano preparando nel caso le necessità sanitarie avessero obbligato a misure rigide, come è il caso ad esempio di Pierino Persico, titolare dell'azienda che produce lo scafo di Luna Rossa, nostra direzione redazionale, che aveva già organizzato lo smart working. Proprio le ingerenze del mondo produttivo sulla zona rossa sono tema delicato e foriero di sospetti. Il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, in un'intervista a Francesca Nava per il sito TP, ha confermato di aver avuto un confronto con Attilio Fontana nel quale aveva ribadito la sua contrarietà a firmare la produzione. Altro nodo cruciale riguarda la chiusura e riapertura lampo dopo poche ore del pronto soccorso di Azzano. Il direttore generale dell'ASST Bergamo Est Francesco Locati, da cui dipende il Pesenti Finaroli, preferisce non rispondere vista l'inchiesta della magistratura. Nelle poche interviste concesse durante il lockdown ha sempre respinto ogni accusa e affermato di aver seguito i protocolli sia sulla gestione dei pazienti sia sulla sanificazione, peraltro affidata a personale interno. Di parere diametralmente opposto il direttore sanitario Azzano Giuseppe Marzulli, che in una lettera del 25 febbraio ha messo nero su bianco la sua contrarietà, ha scritto Marzulli: presso il pronto soccorso stazionano i pazienti sotto elencati, seguono le iniziali di tre nomi e cognomi, senza che essi vengano accolti da altre strutture sanitarie. È evidente che in queste condizioni il pronto soccorso di Azzano Lombardo non può rimanere aperto. Pare che sia stata data indicazione di non accettare i pazienti fino all'esito del tampone per coronavirus. Tale indicazione è assurda, e uso un eufemismo, in quanto, come è noto, i tempi di recettazione sono mediamente attorno alle 48 ore e questo significa far stazionare dei pazienti per 48 ore presso il pronto soccorso, cosa contraria a qualunque protocollo e anche al buon senso. Quando è stato sollevato il punto dell'assurdità di tale disposizione, il problema è diventato la mancata disponibilità di posti letto. Oltre che via lettera, stando ad alcune testimonianze, parole grosse sono volate anche sulle linee telefoniche. Ma, per usare la frase famosa di uno che si intendeva di flagelli del senno di poi, sono piene le fosse. Nembro è la prova più dura dopo il coronavirus, ripartire e sostituire chi è morto. 90 giorni e 175 morti dopo la cittadina del Bergamasco ha smesso di piangere, ma negli uffici e nei negozi chi è stato chiamato a sostituire i defunti si muove con cautela, senza osare toccare niente. Gigi Riva, foto di Sergio Agazzi, 04 giugno 2020. Come si riparte 90 giorni e 175 morti dopo, numero 11.500 abitanti, per usare la metafora di Don Matteo Cella, 40 anni, il prete dell'oratorio che ha avuto l'onore di una telefonata da Papa Francesco, e un'automobile che ha innestato la prima vorrebbe mettere la seconda, ma ha ancora il freno a mano. Il freno a mano, l'incubo di tornare a quando c'era il peggio, la sirena delle ambulanze era la colonna sonora perpetua e si era messa la sordina alle campane delle chiese perché non suonassero a morto una, due, 10 volte al giorno aumentando l'angoscia. Era a marzo quando i decessi toccarono un incremento dell'861% rispetto all'anno precedente. La comunità perdeva a ritmo vertiginoso anziani e meno fette di sapienza, personaggi tipici. Abbiamo raccontato la Spoon River del paese sull'Espresso del 22 marzo, siamo tornati nei luoghi dove vivevano i sommersi, incontrando i salvati che ne hanno raccolto l'eredità per ricostruire un tessuto umano strappato. Alla scrivania che fu di Cristina Marcassoli, nell'anagrafe del comune, è seduta Laura Ravasio, arrivò come volontaria nelle ore più buie, si è firmata, dice con tono basso, uso tutte le sue cose. Cristina è ovunque, negli oggetti che prendono vita, nei suoi occhiali abbandonati accanto al computer, nelle fotografie lasciate nei cassetti che documentano i 42 anni passati in quell'edificio, negli anthurium e le orchidee amorevolmente innaffiati. C'è soprattutto nei cuori dei colleghi ossessionati dai momenti ultimi. Salutò un giovedì, la ricoverarono l'indomani con lei che protestava, dovete dimettermi, sabato devo essere reperibile. La domenica se n'è andata, Roberta, la responsabile dell'ufficio, era la memoria storica di Nembro, collocava in pochi attimi persone e cose in modo infallibile. Ivan, l'impiegato che le stava di rimpetto, la settimana successiva sarei dovuto andare a Valencia per la partita di Champions dell'Atalanta, scherzammo su quello, niente Atalanta, trasferta vietata ai tifosi, e niente più Cristina. Stanza chiusa per la sanificazione, lavoro da casa tra mille difficoltà per gli altri pure infettati in modo lieve, eppure continuare si doveva, certificati di decesso da inserire a cottimo nei file con le lacrime che bagnavano le tastiere, nella testimonianza di Barbara, la biblioteca neoclassica alleggerita da influenze liberty, dista pochi passi dal municipio. Loretta Bonfanti, 53 anni, la direttrice, tiene a mostrare la sala dei libri in quarantena, i volumi restituiti dagli utenti e che non possono passare di mano prima di 10 giorni, casomai il Covid-19 si fosse depositato tra le pagine. Segno di un'attività che non si ferma, i membresi devono trovare conforto nella lettura, incombe la figura di Tullio Carrara, il primo bibliotecario, il fondatore. Loretta lo definisce maestro. Se ne sarebbe forse tornata nella sua valle di Magna dopo un periodo di tirocinio nel 1989, se non fosse esploso un amore professionale a prima vista. Le discussioni accese, i diversi pareri, anche le gite in montagna insieme, il peregrinare tra il milanese e il pesarese per succhiare il meglio delle altre esperienze e restituire a Nembro il meglio che possa offrire, una piazza del sapere. Perché Tullio era un visionario pervaso da una grande umiltà, da una rara attenzione a ogni singola persona. Fino all'ultimo dei suoi 72 anni si è prestato per tenere corsi di lettura, classici, Vangeli. Loretta, un vulcano di idee per il futuro, un'innovatrice nella continuità e la dimostrazione che il suo seminato continuerà a germogliare. Al Teatro Cinema Modernissimo Antonio Norris, il presidente della cooperativa Grimm, in aramaico significa straniero, non sa ancora chi dopo l'insostituibile Sandrino, il mago di luci, suoni e colori. Nella postazione che si era ricavato in cima alla platea è un tripudio di computer, tastiere lunghe, metri, cavi che si intrecciano, telecamere, chissà come diavolo interconnesse. Il Sandrino Barcella faceva di testa sua, spesso acquistava pezzi non concordati per migliorare acustica e immagini, se ne stava ore e ore a trafficare per costruire il suo regno elettronico, divorando un ghiacciolo dietro l'altro, ruvido fino al limite dell'offesa, irascibile, un sacramento di uno, detto alla bergamasca, però instancabile perfezionista, e fedele fino all'ultimo alla sua immagine burbera. L'ho chiamato dopo che lo avevano ricoverato, era arrabbiato col mondo perché nella sua stanza nessuno poteva entrare e nessuno poteva uscire, sembrava il segno di una vitalità integra, ma di lì a poco ha smesso di rispondere e di collegarsi con WhatsApp. Quando hanno cercato di capire qualcosa del quacervo tecnologico che ha creato si sono dovuti arrendere. E ora chi lo fa funzionare? Ci sarebbe Francesco Brissoni, ex assessore, che ha dato una disponibilità per tappare un buco, non ancora una soluzione duratura e stabile. Nella testa dei cittadini rimarrà impressa la fotografia dei soldati russi che sbarcano alla casa di riposo per bonificare un luogo dove si sono contate 34 vittime su 87 ospiti. Sulla facciata sta disteso uno striscione: nel vostro piccolo state facendo qualcosa di grande, riferito agli operatori, tra i primi ad andarsene il presidente Giuseppe Beppi Pezzotta, 80 anni. Il 25 febbraio, quando già si sapeva del pericolo, voleva circolare come sempre nelle stanze una parola dolce, una battuta. La direttrice generale Nicoletta Carnovali aveva dovuto usare tutto il suo buonsenso per rispedirlo indietro. Hai un forte raffreddore e una tosse che non mi piace per niente. Finché si era convinto, hai ragione, non salgo, torno a casa. Non avrebbe più rivisto i suoi vecchietti. Beppi era stato sindacalista e gli era servito nel profilo che ne traccia Nicoletta, per la grande capacità di mediazione, per la facilità che aveva nell'instaurare rapporti. Era curioso di tutto e aveva ideato, ecco la sua eredità, un centro servizi, una struttura non chiusa in se stessa ma aperta al dialogo con la comunità, investendo cifre non indifferenti. Il suo successore alla presidenza, Valerio Poloni, nominato in fretta e furia, si trova a dover risolvere un rebus finanziario piuttosto complicato. La ristrutturazione è costata 5 milioni, 3,5 dei quali coperti da un mutuo. Abbiamo adesso 30 posti vuoti e una perdita secca di 50.000 euro al mese. Bisognerà lavorare di finanza creativa e contemporaneamente lavorare sull'assestamento psicologico di chi è rimasto. Oltre alle bare ci sono ancora 18 ospiti positivi naturalmente isolati. Dal ricovero al Camposanto è passato anche Giulio Bonomi, 92 anni, falegname autodidatta, intellettuale, rivoluzionario fino a quando le forze lo hanno sorretto. Ogni giorno spingeva la sua carrozzella fino alla zona dell'atrio dove filtrava più luce per leggere il manifesto. In camera divorava libri. Aveva preso la parola nell'assemblea prima del coronavirus per incitare l'amministrazione ad avere sempre attenzione alla terza o quarta età. Non avendo parenti stretti nel testamento è stato generoso con chi si è preso cura di lui nell'ultima fase del suo passaggio terreno. Se un paese è un organismo vitale, le sue botteghe sono come i denti. Sulla via Bilabini, nel budello longitudinale di Nembro, c'è un dente mancante. È la saracinesca abbassata del negozio di giocattoli di cui era regina la Pierina Beretta, quasi a fianco un dente rivitalizzato, la ferramenta di suo fratello Elio, pure scomparso. I figli Giovanni e Sergio, 53 e 51 anni, hanno riaperto. Giovanni dice che non saprebbe fare altro. Sono qui dentro da quando avevo 13 anni e venni a dare una mano a papà perché tracimò il torrente Lonzo, avevamo l'acqua fino alle ginocchia, un disastro. Allora fu la furia della natura, ora il microscopico nemico invisibile. Tocca lavorare, ricostruire e basta. Anche per una sfida a Elio, per una frase che gli rimbomba nelle orecchie. Voi non riuscireste a mandare avanti l'attività senza di me. Nel nome del padre Ilario, presidente degli artiglieri, si sono riaccese le luci del negozio di abbigliamento Attimo. La figlia Laura, 51 anni, ha dovuto velocemente asciugarsi le lacrime per tre perdite in pochi giorni. Il padre, lo zio Mauro, presidente del motoclub, la zia Mirella, attiva nella San Vincenzo. Tre fratelli, ha tolto il cartello che si era scolorito con la scritta chiuso per lutto, ed è ripartita pur con clienti che ancora scarseggiano, ma anche quei pochi sono un segno di speranza. Ilario era anche il mio miglior amico. Avevamo un rapporto speciale, ci capivamo con uno sguardo. Mi ha insegnato la cordialità, la disponibilità, la precisione nei pagamenti, tutte doti necessarie nel commercio. Ogni tanto mi volto perché sento la sua presenza, ma lui non c'è. Io non accuso nessuno, medici, infermieri sono stati tutti disponibili, ma sono arrabbiata col virus, perché accanirsi così contro di me? Domanda da girare a Don Matteo Cella, il quale sospira prima di rispondere. Sì, c'è un interrogativo mai espresso ma sempre sottinteso quando parlo con la gente. Dov'era Dio? E io rispondo che è il Dio della croce da ricercare nel barelliere, nel volontario, in tutti coloro che non hanno permesso ci si sentisse soli. Certo, ammette, c'è stato qualcosa di innaturale che ha mutato il corso dell'esistenza, genitori sepolti con figli, persone colpite perché si sono prese cura dei loro cari. Come è il caso di Ivana Valotti, l'ostetrica. All'ospedale di Azzano, dove lavorava, c'è un'altra al suo posto, ma manca la sua rumorosa presenza per la strada, la sua esuberanza. Per le mamme era punto di riferimento prima e dopo il parto, e lei era sempre prodiga di consigli, di informazioni preziose, di aiuto. Manca all'oratorio dove veniva di martedì a servire come barista, manca ai ragazzi a cui insegnava il catechismo e a quelli con cui operava al corso di teatro. Eppure Don Matteo si sforza di immaginare assieme alla luce in fondo al tunnel una palingenesi. Arriverà un'altra Ivana, ci sarà un altro Sandrino Barcella, non gli piace il termine insostituibile, anzi io spero ce ne siamo cinque come lui. Le telecamere che aveva appena comprato le stanno usando i ragazzi che si sono improvvisati videomaker, ma con tanta voglia di imparare. Piccoli Sandrini crescono, sento nascere una nuova rete di relazioni, rapporti che si ricuciscono in una comunità che può usare questa tragedia per rafforzarsi. Capisco la stanchezza, ripartiamo appesantiti, ma ripartiamo alla ricerca di una normalità seppur diversa. E con la benedizione di Papa Francesco che al telefono, forse per incoraggiarlo e per non dilatare i confini di un'impresa che altrimenti apparirebbe titanica, gli ha detto: Don Matteo, ognuno deve fare quello che può.